C'è un pensiero forte che il Signore ha messo nel mio cuore e sicuramente ve lo voglio trasmettere con il limite certamente della mia comprensione, delle mie parole, però questo pensiero è un pensiero che realmente ha a che fare con un cambiamento che sta avvenendo in tutta la sua Chiesa. Ma il cambiamento che avviene in tutta la Chiesa non è qualche cosa così di magico, un'atmosfera particolare che determina dei cambiamenti profondi, ma è un cambiamento che inizia da ognuno di voi. Ognuno di voi questa mattina può realmente partecipare a quello che sarà il momento più glorioso della Chiesa, a quella che sarà la pioggia dell'ultima stagione, e per fare questo bisogna essere inondati dalla luce di Dio, bisogna svegliarsi, bisogna risorgere ed essere inondati, invasi da questa luce potente che lo Spirito Santo sta cercando di proiettare. E questo pensiero mi porta a un verso da cui partiremo e che sarà il centro della nostra breve meditazione questa mattina, in Efesini, al capitolo 5, se non ricordo male, sì, al capitolo 13, capitolo 5, verso 13. L'Apostolo Paolo sta parlando della luce di Dio che in qualche modo entra e cerca di illuminare e trova delle grosse resistenze, trova delle difficoltà. Perché? Perché ognuno di noi ha imparato in qualche modo a vivere nella penombra, non voglio dire al buio, nella penombra, nel grigiore dei suoi falsi equilibri, e la luce di Dio vuole entrare. E se ricordate, in altra parte, nel Vangelo di Giovanni, l'ho citato anche l'altra volta ma lo sento forte, la scrittura dice: il giudizio è questo, che la luce è venuta, ma gli uomini hanno preferito le tenebre. Questo è qualcosa che ci deve fare riflettere questa mattina, come a dire: spesso preferiamo rimanere in penombra, spesso preferiamo rimanere in uno stato così dove ci vediamo e non ci vediamo, in cui siamo circondati da tanti equilibri umani e non vogliamo che Dio venga a sconvolgere i nostri equilibri. Ci abbiamo messo così tanto per crearceli, abbiamo lavorato così tanto per non vedere tutta la rabbia che abbiamo dentro, ci siamo sforzati così tanto di metterci una maschera di perbenismo. Ora chi è questo Dio che viene e vuole romperci le uova nel paniere, come si suol dire? No, preferisco la mia penombra, preferisco i miei falsi equilibri, ma c'è un momento particolare nella Chiesa: la luce di Dio sta risplendendo, la luce di Dio sta rompendo tutti i falsi equilibri, soprattutto quelli religiosi, che sono i più pericolosi, perché danno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rifiutato la sostanza, l'essenza, la potenza. E in questo contesto l'Apostolo Paolo parla di questa luce e dice: ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, si illuminano, prendono corpo, scompaiono dal buio e prendono una connotazione, si evidenziano, si manifestano, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Questo è un po' il nucleo di quello che sento questa mattina per ognuno di noi. La prima parola è risvegliati. La diciamo in un altro modo. Adospigliati. La diciamo in francese. Réveille-toi. La diciamo in inglese. No, lasciamo stare. Non ha importanza. Ma questo è il primo scrollo, il primo stimolo che questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di portare ad ogni membro della Chiesa, non di questa Chiesa, ma in questo momento lo applichiamo a noi. Risvegliati, svegliati, ti sei addormentato, stai sognando, ma non i sogni di Dio. Forse sono i tuoi sogni e non sono necessariamente quelli di Dio. O peggio ancora, forse sono i tuoi incubi. Risvegliati, è la prima parola. Risvegliati tu che dormi. Ci sono tanti modi con cui realmente possiamo addormentarci. Cos'è che addormenta il cristiano? Cos'è che agisce come un sonnifero nella vita del cristiano, secondo voi? Qual è il sonnifero più potente che ci può addormentare? Qual è? Lanciatevi, lanciatevi. Eh? Il sonnifero più potente. Il peccato, era così ovvio che non lo immaginavate. Cos'è che ci addormenta? Ci addormenta vivere, prendere, usare delle cose che in realtà, seppure le usiamo magari per svegliarci o per intrattenerci, in realtà addormentano la nostra consapevolezza spirituale. Perché il peccato spesso ci fa stare svegli, mica ci addormenta, tranne che è un peccato nel sogno, dove nel sogno almeno uno dice almeno sogno, quindi qua posso fare tutto quello che voglio. Ma voi nei sogni siete liberi oppure anche lì siete controllati, quelli che sono controllati? Oppure nel sogno vi rendete conto che è un sogno, quindi dice qua posso ammazzare mia moglie perché tanto è un sogno, qui posso tradirla perché tanto è un sogno, qui posso... Siete coscienti che è un sogno quando sognate? O no? Dicevo, il sonno mortale è quello che addormenta non certamente le nostre emozioni, i nostri sentimenti, lì possiamo essere super svegli, ma che addormenta la nostra vita spirituale. Dio ci ha dato una vita spirituale e lì chiaramente c'è la sorgente di tutta la vitalità del nostro essere. Ma quando prendiamo dei sonniferi di altro genere, quando pensiamo di soddisfare semplicemente i nostri bisogni materiali, mentali, fisici, e poi finiamo per ricorrere persino a delle cose che sono trasgressive, che sono il massimo perché ci dobbiamo tenere svegli. È strano. Noi tante volte pecchiamo per tenerci svegli e invece il peccato ci addormenta. Il peccato è come un'anestesia, è come un sonnifero per il nostro spirito. Tante volte sembriamo super svegli, ma siamo addormentati. E quando Dio ci dice risvegliati, noi diciamo, ma io sono sveglio, ma io sono super sveglio. Risvegliati, o tu che dormi. Risvegliati, possiamo dire in un linguaggio ora più chiaro, tu che non ti stai accorgendo che la vera vita è quella del tuo spirito, lì c'è la libertà, lì c'è un progetto, lì ci sono tante opere preparate, ma tu stai dormendo nello spirito. E non sto parlando del riposo nello spirito, che è un modo in cui ogni tanto Dio si manifesta per farci rilassare, perché siamo troppo svegli, troppo eccitati mentalmente, allora la sua pace ci deve addormentare, ci fa cadere in quello che è il riposo dello spirito. Risvegliati, o tu che dormi, e Cristo ti inonderà di luce. Anzi, prima risorgi dai morti. Nessuno di voi deve resuscitare questa mattina. E sapete perché? Perché siamo stati già resuscitati. Se siamo dei credenti, siamo resuscitati con Cristo, siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Questa è la verità. Ma chi è che se ne accorge di questo? Se non ce ne accorgiamo, se non ci risvegliamo, se continuiamo ad assumere questi sonniferi che non ci fanno vedere questa realtà, è come se fossimo morti, è come se fossimo addormentati. E lo Spirito Santo sta cercando di comunicare a ogni credente in questa fase particolare questo risveglio, questo risveglio. Capite? Questo è il risveglio. Noi tante volte diciamo risveglio, pensiamo cose megalomani, cose grandi, qua, là. Ma se non inizia da ognuno di noi, se ognuno di noi non si sveglia a una vita di giustizia, di pace, di amore, se ognuno di noi non impara a rifiutare i sonniferi che il diavolo ti propone, anche se ti sembrano cocaina, non ti sembrano sonniferi, ti sembrano eccitanti, li vai a prendere per colorare un po' il tuo grigiore, per cercare di sentirti più sveglio, in realtà ti addormentano. Ecco perché lo Spirito sta trasmettendo questo messaggio. Svegliati, tu che dormi. Risorgi dai morti, come a dire, scopri la vita di resurrezione che c'è nel tuo spirito. Scoprila. E Cristo ti inonderà di luce. Sarà una luce così forte, così grande, che abbaglierà, farà fuggire tutte le tenebre. Questo verso, se non ricordo male, è riportato da Isaia, credo, al capitolo 26. Capitolo 26, verso 19, dice, è citato da lì: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri. È un film dell'orrore qua. I morti viventi, ritornano gli zombie. In un certo senso, mi sembrerà strano, ma senza la vita di Dio siamo degli zombie. Non vi lasciate confondere, non vi lasciate ingannare. Ci sono tante persone intorno a voi che sembrano super sveglie, anzi ce n'è alcune che sono così in uno stato ipomaniacale che neanche riescono a dormire realmente. Sono così esagitate, così allegre, super allegre, e cercano di coinvolgerci in questa apparente vitalità. Non lasciatevi ingannare. Tutti quelli che non hanno scoperto la luce di Dio, tutti quelli che non hanno scoperto la resurrezione di Cristo, anche se sembrano apparentemente vivi, sono morti dentro. E questo è drammatico. Ma il cristiano stesso, se non scopre quella vita che ha ricevuto e vive semplicemente della corteccia, della carrozzeria, della sfera più superficiale, anche lui, pur essendo vitale, si comporta come uno zombie, seguendo tutte le correnti, seguendo tutte le inclinazioni, seguendo le atmosfere, atmosfera di critica, e il cristiano si unisce ai cortei di critica, atmosfera di risentimento, e il cristiano si unisce, atmosfera di perversione, e il cristiano spesso viene catturato, atmosfera, è qualcuno che segue gli andazzi, la logica del mondo che lo circonda, e invece il cristiano ha una vita nuova, tu hai una vita nuova dentro. È incredibile, tu sei vivo, non sei uno zombie. Risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada, che bella questa parola, che poetico, sembra Benigni. Io credo che il dono della poesia è qualcosa che viene da Dio, soprattutto quando ci fa riflettere e quando ci porta ad amare il bello e ci porta verso il senso della divinità. Svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce. Che bella espressione! La tua rugiada è rugiada di luce. Che significa? Che non è soltanto una rugiada che ti sta levando quell'aridità, che ti sta dando quella linfa vitale per risvegliarti, ma c'è una luce grande in quello che lo Spirito Santo sta facendo dentro di te. Lui ti sta spruzzando una rugiada nuova. Beati quelli che la ricevono, beati quelli che non si nascondono, beati quelli che si espongono a tutte le occasioni dove Dio spande questa rugiada. Perché è importante pregare? Perché Dio è uno che sa fare pregare? Perché è importante frequentare la cellula? Perché bisogna segnare le presenze? Perché è importante venire al culto? Per mettere a posto la propria coscienza, per dire ho frequentato il culto? Sono a posto? No! Per esporsi alla presenza di Dio. Questo è importante per ricevere questa rugiada. Per ricevere questa rugiada di luce. Che bella questa immagine. Poiché la tua rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Che bel progetto. La terra ridarà vita alle ombre. Tu non sei un'ombra, non sei l'ombra di un cristiano. Tante volte siamo l'ombra di un cristiano, nel senso che si vede l'ombra, ma poi il cristiano... C'è bisogno di prendere vita, e questo che lo Spirito Santo sta facendo in te è quello di ridarti una dimensione di libertà nuova. La sua luce, la sua presenza sta cercando di portarti fuori la vita vera. Hai bisogno di risvegliarti, hai bisogno di uscire dal sonno profondo con tutti i tuoi incubi, sogni, eccetera, eccetera, hai bisogno di ascoltare lo Spirito Santo, hai bisogno di accorgerti che Lui sta venendo con la rugiada, sta cercando di farti uscire dall'ombra, di farti trasformare non più in un'ombra, ma in un cristiano reale, vero, che prende la vita da Dio e comincia a muoversi in una dimensione diversa. Mi viene in mente un ultimo verso su cui ci fermeremo e concluderemo questa esortazione di questa mattina. Credo che sia in Isaia al capitolo 52, se non ricordo male. Ancora una volta, sì, 52. Risvegliati, verso 1. Risvegliati, due volte. Rivestiti della tua forza, Sion. Questa mattina ancora lo Spirito Santo sta comunicando fortemente con te. Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, canto di Sion. Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza. Giuseppe, Antonio, Benedetto, Francesco, Roberta, risvegliati, risvegliati, come a dire, nel momento in cui ti sei addormentato, nel momento in cui ti sei lasciato intiepidire, nel momento in cui hai preso il sonnifero di tante cose, la tua forza spirituale è cominciata a scendere, scendere, scemare, scemare, sempre di più, fino al punto che ti sei addormentato. Continui ad essere sveglio, continui a frequentare tante volte, continui a fare tante cose, continui ogni tanto a ricordarti di fare la preghierina della sera, continui a dire questo, ma ti sei addormentato, Dio non può più comunicare con te, perché? Perché il tuo spirito è bloccato, il tuo spirito è isolato, non è morto, è vivo, ma non lo percepisci, non lo ascolti, ecco perché risvegliati, risvegliati, rivestiti della forza vera, della forza di Dio. Guardate come continua e ci avviamo alla conclusione. Mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa. Mettetevi vestiti più belli. Quali sono i vestiti più belli, fratelli? Armani? Rivestiti della giustizia di Dio, rivestitevi di tenerezza, di compassione, di amore, mettetevi vestiti più belli, quindi significa spogliatevi degli altri. È questo che lo Spirito Santo sta facendo, come a dire spogliati, levati quegli habitus mentali, quelle attitudini che ti hanno addormentato, che ti hanno paralizzato. Liberatevi di quei vestiti, quegli habitus che facilmente spesso indossiamo per correre, liberandovi dal fardello del peccato che così facilmente vi avvolge, questi vestiti che cercano di incamerarci per correre, per svegliarci realmente. Mettete i vestiti più belli. Io credo che Dio vi sta facendo capire quali sono i vestiti più belli, che non sono i vestiti di carnevale. Pensiamo spesso che quelli sono i vestiti più belli. Sapete perché? Perché ci mascheriamo. Non sono quelli i vestiti più belli. Possiamo mascherarci dinanzi agli altri, ma Dio ci ha dato un guardaroba nuovo. Chi vuole mettere questi vestiti? Chi si vuole vestire di santità? Dice, ormai è fuori luogo la santità nel 2000, forse ormai bisogna vestirsi di perversione. Chi si vuole vestire di purezza? Purezza, è cosa di altri tempi. Chi si vuole vestire di tenera compassione? Ma quando mai? Qua se uno mi ha fatto del male deve pagarla. E lì ci addormentiamo. E lì l'inganno del peccato, come un sonnifero profondo, comincia a non farci capire più niente. Risvegliati, o tu che dormi, mettiti il più bel vestito questa mattina, risorgi da quella che ti sembra vita, ma in realtà è morte, e Cristo ti inonderà di luce. Risvegliati, mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa, poiché da ora in poi non entreranno più in te né l'incirconciso né l'impuro. Anche questa è una valenza profetica grande. Se noi ci risvegliamo, se noi lasciamo spazio alla vita di Dio, questo impedirà l'accesso alla nostra vita di forze negative. Tante volte noi vogliamo lottare il male senza rivestire il bene. Vogliamo vincere la tentazione senza scoprire la gioia della presenza di Cristo dentro di noi. E allora lo facciamo semplicemente per una coerenza umana, come spesso mi sentite dire: ah, ringrazio a Dio che sono cristiano, perché a questo punto ti avrei veramente sistemato. Una coerenza umana, ma non la gioia della santità, la gioia della pace, la gioia di questi vestiti. Risvegliati, prendi questi vestiti e vivrai questo miracolo in cui l'impuro, l'incirconciso non potrà vincere su di te, non potrà entrare. Tanti vestiti cercheranno di prenderti, tanti pensieri cercheranno di catturarti, ma troveranno questa dimensione di comunione con Dio e non ti potranno catturare. L'ultima parte, e concludiamo, al verso 2, guardate che bello: scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta. Mi dà l'immagine di qualcuno che si è addormentato, è stato così fermo, come quando le cose non le usiamo da molto tempo. Come sono in casa? Polverate proprio tremende, sono state messe là, non si sono più usate, sono messe là, inutilizzate. La luce di Dio sta venendo perché tu non faccia la polvere, perché tu non rimanga una persona infruttuosa, perché tu non rimanga impolverato dal fallimento, non rimanga addormentato dal peccato. La luce di Dio sta venendo per scuotere da te la polvere. Leva la polvere, spolverati! Potremmo dire, scuoti di dosso la polvere. Donne, avete un grande combattimento contro la polvere di casa vostra di solito, non solo quella, ma altre polveri e altre situazioni, ma che possiamo accorgerci di una polvere più pericolosa. Perché? È ancora semplice nell'analogia. Quando c'è una luce e ci mettiamo la polvere sopra, cosa succede? Diminuisce il suo potere di illuminazione. C'è molta polvere che abbiamo lasciato accumulare e la polvere non ci permette di accorgerci di quella luce splendente. Scuotiti di dosso la polvere, alzati e mettiti seduta. Allora, concludendo, quello che lo Spirito Santo questa mattina sta dicendo è intanto di mettervi seduti. Dice, ma siamo seduti? No, alcuni sono come coricati, alcuni sono in un sonno profondo, alcuni non stanno più comprendendo quello che Dio sta cercando di comunicare loro e hanno bisogno di risvegliarsi e di mettersi seduti. È già una posizione diversa da quella di dormirsi, dormire stesi, seduti per ascoltare. Gerusalemme, conclude la seconda parte del secondo verso e concludiamo anche noi, sciogliti le catene dal collo, figlia di Sion che sei in schiavitù, sciogliti le catene dal collo. Che significa questa parola questa mattina? Significa che Dio crede che tu possa essere libero da quelle cose che ti stanno intrappolando, dalla pigrizia, che tu possa essere libero dall'impurità, che tu possa essere libero dall'amarezza, che tu possa essere libera dalla critica, che tu possa essere libera da tutti questi potenti sonniferi, da questi vestiti che ti hanno imprigionato. E sì, continui in realtà ad avere la parvenza di vitalità, ma in realtà sei come morto, e non morto a Cristo, cioè non morto in Cristo, ma sei morto, nel senso che hai lasciato che questa vitalità meravigliosa, dono di Dio, piano piano, piano piano, piano piano, si potesse spegnere. E catene sono venute al tuo collo. Cos'è la catena al collo, fratelli? Non è una collana. Ci tiene una bella catenina e ce la portiamo dove vogliamo. La catena al collo significa che attaccato alla catena di solito cosa c'è? Un guinzaglio. E che cosa fa questo guinzaglio? Limita il tuo raggio di azione. Appena ti vuoi spostare più di un poco, oh, senti la catena. Appena vuoi pregare un po' di più, ti tira la catena. Appena vuoi benedire un po' di più, la catena. Appena vuoi perdonare, la catena. Appena vuoi impegnarti un po' di più con Dio, la catena. Appena vuoi andare in una direzione in cui Dio ti sta chiamando, c'è come una catena che ti riporta a questa realtà e ti dice: ma tu non ce la fai a perdonare, ma tu non ce la fai ad amare, ma tu non ce la fai a gioire, ma tu non ce la fai a liberarti dalla maezza, ma tu non ce la fai ad avere fiducia nel progetto di Dio. La catena al collo venga rotta. Alziamoci in piedi. Vedete quante cose possono addormentarci. Dio sta svegliando la sua Chiesa, che non significa che si costruiranno solamente locali più grandi, più vivaci. No, significa tu. Dio sta cercando di svegliare te. Dio sta cercando di svegliare te. E io sto vedendo quest'opera meravigliosa in molti di voi e sono contento. Alleluia. Alcuni di voi sono passati dal coma profondo a uno stadio già di semirisveglia, un coma vigile. Alcuni hanno cominciato a smettere di andare dietro i loro sogni e hanno cominciato un attimo a prendere coscienza. Ma questo risveglio ha bisogno di continuare, non vi fermate. Io sono contento e grato a Dio perché sto vedendo questo lavoro nella vostra vita, nella mia vita, ma ancora non è abbastanza. Perché? Perché non possiamo vincere certe battaglie da addormentati. E allora lascia che questa luce ti liberi. Lascia che questa luce ti tocchi. Risvegliati, risvegliati. Questa mattina, dice lo Spirito Santo a ognuno di voi, risvegliati, figlia mia, risvegliati. Continua a risvegliarti. Continua ad aprire gli occhi sulla mia realtà, non sulla realtà che ti circonda. Continua ad aprire gli occhi su quello che io ho preparato. Continua a guardare la mia benedizione, non lo schifo che ti è venuto intorno, non le delusioni, non tutto quello che tante volte anche nel nome mio è come se Dio ti dicesse ti hanno propinato. Guarda me. Io sono il tuo tesoro, io sono la tua eredità. Risvegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, risorgi da quella che ti sembra vita ma in realtà è morte. E la mia luce, dice Cristo, ti inonderà. Alleluia, vogliamo pregare insieme. Signore, ti prego, questa mattina, che possiamo ricevere questa tua esortazione, accorgerci come tante cose nella nostra vita ci hanno fatto un effetto soporifero, hanno diminuito la nostra percezione spirituale, hanno diminuito la nostra fedeltà ai tuoi appuntamenti. Hanno diminuito la nostra partecipazione al tuo progetto. Abbiamo cominciato a deviare, ad andare dietro ai nostri pensieri e siamo caduti spesso in un sonno profondo, pieno di incubi o di sogni strani. Ma grazie che il tuo desiderio è quello di risvegliare il nostro spirito questa mattina. Grazie Signore che tu hai messo una libertà gloriosa in ogni tuo figliuolo. Grazie Signore perché vedi ognuno di questi miei fratelli e me come una parte importante del tuo progetto, dove nessuno è inutile, dove nessuno è sprecato, dove nessuno è senza valore. Grazie Signore perché il tuo spirito ci sta chiamando ad essere svegli, a vegliare, ad essere vicini a te, affinché possiamo superare il vaglio del diavolo, affinché possiamo rimanere svegli e operare quello che tu ci hai messo davanti. Ed è quello per cui ti prego, per ognuno di questi miei fratelli e di queste mie sorelle. Metti la mano sul tuo fratello, sulla tua sorella e prega in questo momento per lui, affinché realmente ci possa essere un risveglio nella vita del tuo fratello, della tua sorella, affinché ci possa essere un cambiamento, affinché tutti gli atteggiamenti che hanno addormentato la vita del tuo fratello possano essere lasciati, affinché si possano spogliare degli abiti negativi che si chiamino critica, che si chiamino presunzione, orgoglio, comunque si chiamano, prega veramente che il tuo fratello possa liberarsi di questi abiti e possa rivestire gli abiti più belli e partecipare all'evento più glorioso dell'universo, che è quello di incontrare lo sposo, di incontrare il re dei re. Preghiamo un momento gli uni per gli altri. Alleluia, share the calabai spray. Bless me, Brian Fogware. Bless me, Dreeny Hydegor. Yahweh. Bless Verkena. Oh Signore, sì, che nessuno rimanga. Sì, che nessuno rimanga addormentato, Signore. Che nessuno, Signore, per l'inganno del peccato. Oh, we shall break fold where stare again well blind. Che nessuno abbia la vista corta, Signore. Che nessuno veramente possa dimenticare che tu hai lavato la loro vita, la vita di ognuno di noi, da ogni peccato, Signore, da ogni schiavitù. Ed è per questo che possiamo prendere per fede la vittoria sulla critica, sull'amarezza, sullo scoraggiamento, sulla paura, Signore. Che si risvegli la tua Chiesa, che ognuno di questi miei fratelli possa risvegliarsi ed essere inondato dalla tua luce, Signore. Alleluia! Grace my bar, let the gavon umbrai. Fuggano le tenebre, Signore, fuggano, cadano le fortezze di orgoglio, cadano le fortezze di critica, cada ogni fortezza e la Tua santità sia costruita nella vita di ognuno di noi, Signore. La Tua gloria si manifesti in ognuno di noi, Signore. La Tua gloria venga fuori, Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Padre. Nel nome di Gesù. Amen.